lettura è del Vangelo di Marco. Giovanni annunziava alla folla: dopo di me sta per venire colui che è più potente di me. Io non son degno nemmeno di abbassarmi a slacciargli i sandali. Io vi battezzo soltanto con acqua, egli invece vi battezzerà con lo Spirito Santo. Proprio in quei giorni, da Nazareth, un villaggio della Galilea, arrivò anche Gesù e si fece battezzare da Giovanni nel fiume. Mentre usciva dall'acqua, Gesù vide il cielo aprirsi, lo Spirito Santo scendere su di lui come una colomba. Allora dal cielo venne una voce: «Tu sei il Figlio mio, che io amo, io ti ho mandato». Parola del Signore. Ponendomi di fronte a questo brano del Vangelo, non sono andato subito, perché sarebbe molto riduttivo, al battesimo, anche se poi abbiamo coscienza che quando si celebra il battesimo in modo davvero convinto e partecipato è un sacramento di straordinaria importanza, perché inserisce nella vita di una comunità cristiana un bambino o un ragazzino più cresciuto o una giovane più cresciuta. Dico questo pensando alle situazioni che abbiamo vissuto anche in questa chiesa e anche nella sala Petris, non solo di bambini piccoli ma anche di persone adulte, fino a Marzia, quella giovane, allora era universitaria, che era mia alunna all'istituto d'arte, non era battezzata, poi lei ha chiesto di prepararsi al battesimo. E se ricordate, chi era qui, abbiamo celebrato il battesimo nel giorno del suo 21° compleanno, in un momento di grande commozione, partecipazione, in cui lei, stando seduta qui, ha dichiarato perché aveva scelto di battezzarsi, e poi in modo molto diretto, semplice, coinvolto e commosso, abbiamo celebrato il battesimo. Però ecco, a me pare che meditare sul battesimo di Gesù ci porti a considerare le situazioni proprio della nostra vita, come sempre, della nostra storia, delle nostre storie personali, della storia dell'umanità, con quello che avviene anche oggi, qui in Friuli, a Parigi, in Nigeria, in tutto il mondo. E partivo sempre dalla nostra vita, sempre in questa immaginaria intervista a tutti voi, a tutte voi che siete qui, a cui ognuno poi è chiamato a rispondere dentro di sé, magari mentre io comunico questi spunti di riflessione. E ero portato a dire come nella nostra vita, mia, vostra, ci sono state finora, fino a questa mattina, guardando alla nostra vita, delle scelte particolarmente significative. Alcune di queste scelte hanno poi segnato anche il seguito della nostra vita. Possiamo pensare, per esemplificare, ecco, a scegliere di vivere con una persona che si ama, una scelta reciproca, segna la vita di una persona, di due persone. Pensiamo alla decisione di procreare un figlio, oppure, dicevo stamattina, perché al primo banco c'era una mamma che abitano a Giuliano, anche adottare un figlio, loro dal Brasile ne hanno adottati tre, no, che abbiamo, per dire, anche questa è una scelta, anche questa, no? Una scelta. Oppure, anche se questo poi sappiamo, specie nella complessità del mondo attuale, non corrisponde poi lo studio alla professione, però ecco, anche scegliere un corso di studi, no? Alle superiori, poi all'università, ecco, segna la vita. Poi anche scegliere una professione, però dicevo, con la grande difficoltà oggi a scegliere, specie ecco, il lavoro, ecco. Oppure uno sceglie e si impegna in un'attività di volontariato che in qualche modo segna la sua vita. E anche altre scelte ancora che noi magari sentiamo, custodiamo nel nostro intimo, nel nostro segreto, e che sentiamo che sono state scelte importanti. Certo, credo che la scelta di Gesù di Nazareth e del suo Vangelo dovrebbe essere questa scelta, che ha delle conseguenze nella nostra vita. Per cui riferirsi a Gesù o non riferirsi dovrebbe cambiare, io penso, ripeto sempre a me, per primo la nostra vita. le nostre scelte, i nostri atteggiamenti, i nostri modi di vivere e di comportarci, certamente. No? E così, pensando di nuovo a noi stessi, a queste scelte, ci è sembrato di capire che la scelta che stavamo compiendo era come un riassunto, per così dire, di quello che avevamo vissuto finora, era come stata preparata precedentemente, e che poi quella scelta, in quel momento che noi la compivamo, ci lanciava, ecco, ci riproponeva verso il futuro con possibilità poi varie di attuazioni anche pratiche. Dentro questo noi leggiamo tanti passaggi della nostra vita. Perché sono andato a questo? Proprio partendo dal Vangelo, quando si dice che Giovanni svolgeva la sua presenza di parole forti, no? Coerenti, e poi invitando al gesto del battesimo con l'acqua corrente del Giordano, in questo scenario si è presentato un uomo sconosciuto, da Nazareth. Ecco, proprio in quei giorni da Nazareth, un villaggio, uno dei villaggi della Galilea, arrivò anche Gesù e si fece battezzare nel fiume. E chi era Gesù di Nazareth? E come si è presentato? Questo per me è il significato del battesimo di Gesù all'inizio della sua vita. Noi possiamo dedurre solo, immaginando, speriamo senza strumentalità, possiamo dedurre, soprattutto da come incontriamo il Gesù adulto, circa 30 anni, 3 anni di vita pubblica, non siamo precisi, ecco, nelle cronologie, si indica in modo approssimativo, però possiamo dedurre da qualche piccolo accenno del Vangelo che Gesù cresceva, si fortificava, cresceva in grazia, cresceva anche fisicamente, no? E poi che questo, ecco, Maria custodiva nel suo cuore tutte queste cose che accadevano e si stupiva. E poi a Nazareth, cosa possiamo dedurre da Nazareth, pensando alla nostra vita, ai nostri anni che magari hanno preparato quelle scelte che poi sono state così significative anche per dopo la scelta, che quelle scelte hanno segnato la nostra vita? E Gesù vive in casa a Nazareth con Maria e Giuseppe. Probabilmente conosce gli abitanti di Nazareth, certo, ma anche gli abitanti dei villaggi vicini, così possiamo immaginare, perché Giuseppe gli ha insegnato a fare il falegname. Gesù ha imparato a fare il falegname ed esercita questo lavoro con Giuseppe, nella loro, pensiamo, casa modesta. Quindi io provavo anche attualis, come ho raccontato tante volte a casa nostra, di un artigiano calzolaio. La gente veniva, anche dei villaggi vicini, della vallata, del Ravascletto. Tra l'altro mio papà la domenica, pensate, metteva nello zaino, metteva gli scarpe, i scarponi, andava il calzolaio a portarli, ad esempio a Ravascletto andava lui a piedi, a portare i lavori che aveva fatto. Quindi anche oggi se andate a Ravascletto, e dice tranquillo, che si chiamava mio papà, eh sì, che altro che, conosciamo, tranquillo. Gli anziani in particolare, anche tutta la Val Legano, tutti, no? Così ho immaginato che, chiaro, che se loro facevano il falegnami, i villaggi vicini li raggiungevano, la gente veniva lì, quindi utensili per il lavoro della campagna, utensili per la casa, ecco. E come possiamo immaginarci che è vissuto Gesù per 30 anni, lo dico sempre a me stesso, sempre. Non penseremo mai abbastanza a questi 30 anni, 30 anni sono lunghi, no? Come di nascondimento di Gesù di Nazareth. Perché uno dice non è partito a 25 anni, o a 22, o a 20. Ed è cresciuto lì come? Beh, in una famiglia che, come dicevamo anche il giorno della famiglia, certamente, fra l'altro una famiglia irregolare, ecco, nell'opinione pubblica, per la nascita misteriosa di questo figlio. Un ambito familiare che gli ha comunicato, gli ha fatto crescere dentro, certo, una profonda umanità, una spiritualità, quindi con la conoscenza della legge, di tutta la Bibbia, dei profeti, dei testimoni, dei martiri, dei salmi che pregavano insieme, certamente in casa e poi nella comunità. Gesù credo abbia frequentato certamente la sinagoga per pregare con la gente del suo popolo, del suo paese. E in questo è cresciuto, credo, soprattutto, come poi riscontriamo dalle parole e dai gesti di Gesù, una grandissima attenzione nell'animo agli altri, grandissima. È cresciuta, man mano, è cresciuta. Ed è cresciuta anche una spiritualità profonda, e lui ha imparato a percepire, a conoscere, a invocare Dio come Padre. E si è accorto di essere suo figlio speciale. Io non credo che ci sia tutto innato come in un pacchetto divino che già era dentro Gesù e che l'ha solo scartato per riconoscerlo, no? Credo a questa dinamica umana che Gesù si ha preso coscienza di chi era, no? Poco a poco e ha capito che era figlio del Padre. E questo Padre ce l'ha fatto conoscere, amare e pregare insieme. Essere figlio in modo del tutto speciale di questo Padre. Però quello che colpisce poi da Gesù è questa profondissima umanità, come un animo che vibra continuamente quando incontra le persone, specie le più fragili, le più deboli, i malati, quelli che non contavano nulla, quelli che venivano espulsi. E certamente è cresciuta poco a poco una distanza dalla religione del Tempio, della sinagoga, una distanza netta. Poi saranno quelli che decreteranno, ecco, la sua morte. No? E cresce dentro a lui poco a poco la coscienza della sua missione, del suo compito. E da questo è portato a partire da Nazareth, dice il Vangelo, ecco, non inventiamo noi. È partito da Nazareth, da un villaggio, Nazareth, è venuto sulla scena pubblica, Gesù di Nazareth. Ecco. Gesù ancora... Un passaggio che abbiamo ancora, a me fa sempre un conforto dell'anima davvero straordinario. Gesù era laico, non era prete. Mica è scontato dirlo, eh? Gesù era un laico, non era prete, non era l'uomo della religione, era l'uomo poi della fede. Uomo e Dio, sì, era laico. Non è sacerdote, non è rabbino, Gesù non ha frequentato scuole, che gli hanno dato il diploma di rabbino, perché i maestri della legge andavano alle scuole dei rabbini, che avevano anche loro differenziazioni, alcune diciamo più ortodosse, alcune più rigide, altre più possibiliste, e davano il diploma per essere poi maestri della legge. Gesù non ha il diploma, è solo la sua umanità che parla, questo è straordinario. E come si presenta Gesù? Ah, si presenta con la sua umanità e si pone in mezzo alla gente, non ha distintivi religiosi. Ho detto anche stamattina, mi scuso se ripeto magari da anni anche con qualche personalizzazione, io non ho mai messo la croce di prete per questi motivi, non per altri, non per contestazione. Tante volte si è stati interpretati in modo così povero nelle interpretazioni. Io non ho mai messo la croce per questi motivi, perché Gesù non ha avuto nessun segno distintivo e non ho mai negato in un aeroporto, su un treno, su un pullman, appena sono entrato in dialogo con le persone, lei, tu cosa fai? Sono prete, sempre l'ho detto, senza per nessun motivo attenuare la mia identità interiore. Sono prete, a Giuliano, sono un prete io. E da lì sono nati tante volte dei discorsi che non sarebbero mai nati se non avessi detto che ero un prete. Non per nascondere la propria identità, dice vergognate, critiche, sciocche, vergognate di essere preti, per quello non mettete la croce. Non è vero niente, ho detto, non mi sono mai vergognato, ci mancherebbe. Come vergognato di essere? L'ho sempre detto subito, a ragazzi, a ragazze, a uomini, a donne, a tutti. Io sono un prete, detto sì. Per questo motivo, perché Gesù si è comportato così, non aveva segni distintivi. Ho detto anche stamattina, poi io sono così, uno direbbe scanzonato, no. Quindi non servono, ma non servono anche nei vescovi, queste fasce, queste cose. E sono veramente, lo dico, ma con rispetto, con amore, diciamo, pure con rispetto, che sono, questi qui, sono insegne imperiali. Non c'entrano nulla col Vangelo di Gesù, niente. Dice, ma allora come dovrebbe andare vestito un vescovo? Come un uomo, qualsiasi. Una piccola croce di legno qui, il Papa l'ha messa, ha tenuta di ferro pure quando è diventato Papa. Piccola croce di legno sul petto, per dire un vescovo in casa. E basta. Via i titoli, monsignori, eccellenze, sono cose ridicole. Ridicole. Rispetto al Vangelo, ridicole. Sono logiche imperiali, della Chiesa monarchico-imperiale. Gesù di Nazareth non aveva niente di questo. Si è presentato così, quel giorno, e si è messo in mezzo alla gente, in mezzo si è messo. Non ha chiesto una corsia preferenziale, un tappeto rosso. Arriva Gesù di Nazareth, si allarghi la folla, un grande applauso, niente. In mezzo. Anche se non avesse avuto bisogno di essere battezzato, si è messo in mezzo per dire, come una dichiarazione programmatica all'inizio della sua vita pubblica, starò sempre in mezzo alla gente. Domanda, dove abita Dio? In mezzo all'umanità. Dov'è? Cerchiamolo, perché ha detto Giovanni, è lui, ecco l'agnello che toglie il male del mondo. La gente non lo conosceva mica. Questo è Gesù di Nazareth, per come si presenta. Non esibisce quindi né distintivi, né prerogative, né immunità, non rivendica nessuna esigenza. Lui comunicherà da quel giorno in pubblico il suo essere divino, la sua attraverso la sua umanità. Come a dire, io, voi che siete qui, comunichiamo nella nostra vita di ogni giorno, partendo da casa nostra, dove andiamo a lavorare, nelle scuole, nei luoghi qualsiasi, dove noi esercitiamo un compito, una professione, noi esprimiamo la nostra fede nella laicità della vita, nella nostra umanità, con la nostra umanità. Non servono segni distintivi, bandierine di posizione, non servono. È la nostra umanità che comunica quello che noi siamo dentro, quello che abbiamo dentro come ricchezza umana, spirituale. Quello è il cielo che si apre, quella voce che lo spirito scende, sono simboli, no? Nel descrivere però qualcosa di importante, importantissimo, si apre il cielo, viene lo spirito come forma di colomba e una voce, sì, è proprio lui, lui è il figlio inviato, amato, ascoltatelo, non sembra che sia Dio, non sembra che sia Dio. Per cui criticano, come dicevamo ultimamente, il Papa Francesco, perché per alcuni sembra che non sia Papa per quello che fa, perché il Papa deve essere un uomo di potere, di prestigio, di successo, di onori, di vanagloria. Questo è il battesimo di Gesù. Per questo criticano Francesco, perché non fa il Papa secondo i criteri della potenza, del potere. Questo è il punto, come dice sempre Roberto Scarpinato, il punto della storia dell'umanità e della Chiesa è sempre il potere. Il punto è il potere, sempre, che si ammanta di diversi colori, che si ammanta di diverse facce, ma appunto è il potere, il punto vero, il potere. Gesù si sveste di ogni potere, sacro, divino, per manifestare la sua umanità pienamente, e nella sua umanità, soprattutto nei suoi gesti, nelle sue di accoglienza, noi scopriamo che è Dio, non in altro modo, non in altro modo. Non c'è un segno divino clamoroso. Anche quando Gesù risorgerà da morte, questo è sempre come sul crocifisso, dice uno è Dio, che come Dio crocifisso? Eppure è così, è il Dio crocifisso. E poi risorto cosa fa? Uno sconquasso per vincere? No, discreto, si fa incontrare dalla gente, neanche non si accorgono, incontra le persone, sepolcro, per strada, nella sala dove erano prima. Questo è Gesù di Nazareth. Neanche la risurrezione è il segno portentoso per, come dire, quasi a schiacciare con la divinità l'umanità, no? È il contrario. È la sua umanità profonda che comunica che l'amore è più forte della morte, che lui è vivente dopo la morte. Di nuovo con discrezione. Questo è straordinario, commovente. Questo è il battesimo per me di Gesù. Per questo compie quel gesto, ma per dire che lui sta in mezzo, non in parte, non sopra, in mezzo. Dove lo troviamo? In mezzo. Ecco. Detto come commento, dico questo, oltre la cronaca nel significato profondo. Allora, per chi non era anche domenica, riassumo perché è importante per noi, per la comunità, per il territorio. Situazione degli immigrati che arrivano, dei profughi, difficile perché non c'è un progetto di accoglienza. A Udine si trovavano ripetutamente, seguiti da un gruppo di volontari che si è chiamato, costituendosi in associazione Ospiti in Arrivo, seguiti alla SAFAU, ex SAFAU, case abbandonate, situazioni non degne di una società civile. Quel sabato questo gruppo mi aveva già chiamato il 29 dicembre, scusate, mi richiama e io vado in stazione. In stazione, uscendo, anzi la polizia è stata garbata, uscendo, c'era l'ipotesi di questo gruppo, andiamo al pronto soccorso, lì è caldo, io ho detto, secondo me, mi permetto di dire, è sbagliato, perché già al pronto soccorso sono continuamente in difficoltà. Quindi non resta un'altra scelta se non Giuliano. Non ho chiesto a nessuno, non ho telefonato a nessuno, mi sono preso la responsabilità. E siamo venuti a Giuliano, 22 persone, messi nella stanzetta piccola della sala Petris, là dove si chiude la porta di legno, e quindi sono stati accolti. E il 7, mercoledì, c'è stato un incontro in prefettura. Questore, prefetto, Scaritas, Nuovi Cittadini, Centro Balducci, qualche altro, Croce Rossa. Io in modo accorato, rispettoso, ma accorato e addolorato, ho detto quello che dico da anni, tanti anni, che manca il progetto dell'accoglienza, che aprano una caserma per 100-150 posti, così le persone che arrivano e non sanno dove andare perché non è degno di una società civile lasciare la gente in strada, possano essere accolti per una settimana, poi essere collocati in piccoli gruppi nei comuni, dicendo che mi permetto di osservare che secondo me è sbagliato calare dall'alto le accoglienze, che bisogna andare un mese prima e dire qui verrebbe circa 30 persone, incontriamoci, parliamo con un programma, che sono disponibile, ho detto, anche per girare con voi a parlare nei comuni. Sono qua, se servo, ho detto, per spiegare. Questo è successo e ho detto alla fine, dico, devo dire una cosa però per sincerità, con dolore, dico, io sono un uomo rispettoso delle istituzioni, ma devo dire che sono rimasto male, sì, addolorato che nessuno di voi, prefetto, questore, non ho detto la Chiesa per pudore, dato che sono un prete convinto di appartenere alla Chiesa, lì di fronte all'autorità non ho detto la Chiesa, l'ho taciuto volutamente, però era da mettere anche la Chiesa diocesana che non si è fatta viva, e ho detto, dico, mi rincresce che nessuno di voi si sia fatto vivo con me, una telefonata, qualcosa, questo, dico, è doloroso, ho detto pubblicamente. Ieri è venuto il questore, ieri mattina. Ora, i ragazzi da quel giorno sono diventati 38 l'altra sera, ecco Ginetta è qui, 36 ieri sera. È situazione al limite delle possibilità del centro Balducci. Per grazia di Dio ci sono stati 3-4 ragazzi accolti nel centro che si sono resi disponibili e fanno loro da mangiare la sera, perché vanno alla Caritas, mensa Caritas a mezzogiorno, colazione e sera fanno loro e poi giacciono nella notte in questa stanza, per terra, sulle imbottite, coperte, così. Stamattina l'immagine, uscendo di casa, insomma, vado a vedere, come l'altra sera tornando da Porcia, a mezzanotte, era dopo quell'incontro, un dibattito, era Costantino, in 5 minuti di fuoco fatto sul mondo cattolico, integralista, chiuso, proprio gridato. No, ecco. E sì, uno va a vedere, perché c'è anche, io dico, sono preoccupato, questo è il mio stato d'animo, preoccupa, è un po' triste, preoccupato perché è una situazione difficile, triste perché anche a Giuliano ho sentito che hanno detto delle cose, sì, così insomma, quasi che Zuliano fosse diventato un paese invivibile. C'è paura di andare in giro Zuliano, ante questi mezzi di informazione su Facebook, c'è paura di girare per Zuliano. Qualcun altro ha detto bisogna provare a vivere a Zuliano, come fosse l'inferno. Questo insomma, questo è il riscontro, no? Quindi, no, invece di incoraggiare, uno dice, ma devi prevedere, va bene, però uno insomma anche ci pensa. Insomma, no, come... Io ho detto anche stamattina, a me ferisce come prete proprio, prete, perché forse non so se capite questo. Siccome questi sono segni che derivano da questo Vangelo, in fondo. Io ho detto anche al giornale, non niente di grande, ho detto, è un piccolo segno di umanità che ho fatto in coscienza quella sera, che non potevo far diversamente, ascoltando il Vangelo, la storia, la vita, gli insegnamenti ricevuti, ecco questo. Però se si colpisce lì, uno venga, mi guardi negli occhi e dica, Luigi, non siamo d'accordo per questi motivi. Un altro, no? Uno deve scrivere postare su questi mezzi, no? Queste cose, a me, dico la verità, uno è fatto come è fatto, mia... Addolora come prete, proprio uomo prete, lì perché si va a colpire il nucleo. Non è, diciamo, ma Pierluigi devi dar per scontato una critica prevedibile, non è così, io almeno non lo sento così. Qui si colpisce il nucleo profondo e dico con passione, come ho detto prima, mi schiedo cos'è il mondo cattolico. Dispiace, ma di cuore, si condanna quello che è avvenuto in Francia, ma ci mancherebbe. Nello stesso tempo anche la Nigeria. Nello stesso tempo anche una riflessione su di noi, sul mondo occidentale, che non vuol dire attenuare il giudizio assolutamente ecco, di denuncia, ma vuol dire anche riflettere con più profondità, come diceva Cacciari l'altro giorno, ci vuole gente illuminata che riflette, diceva, non sbraitare, non dire cose, calma, ragioniamo, riflettiamo. Ecco. Questa è un po' la situazione che è avvenuta. Calma. Dobbiamo aver calma, aiutarci, sostenerci. Ultimo, immagine, perché l'altra sera a Porcia viene vicino una ragazza, alla fine, una ragazza giovane, giovanissima, ecco, per me, con il suo marito. Dice, oggi sono nella bufera. Perché? Dico, sono assessore alla provincia di Pordenone. Oggi i giornali intitolano su questo a scatola piena. Dice, sono assessore, cioè io sono andata col sindaco Pedrotti per partecipare a questa situazione, dice, per esprimere con la comunità islamica la condanna che anche loro, no? Perché adesso pare che ogni musulmano sia terrorista, cioè questo, no? E ho messo il velo per alcuni minuti, è scoppiata una bufera. Dice, ecco il modo che voi avete di inginocchiarvi di fronte ai musulmani e di cedere come cattolici, cedendo ai musulmani. E oggi i giornali chiedono che Pedrotti, il sindaco di Pordenone, si dimetta. Sì, ma io non so che mondo viviamo, dobbiamo avere calma, riflettere con la calma, perché veramente stiamo farneticando, no? Ecco, questa è un po' la situazione, quindi aiutiamoci con un sorriso, con la calma e così a tenere la situazione. Certo, poi noi pensavamo che 2-3 sere poi si risolvesse, adesso pare che fino alla settimana inoltrata non si risolva niente, anche questo è una mancanza di responsabilità, diciamolo pure. Uno apre la caserma, un capannone, c'è la Croce Rossa, c'è la Protezione Civile, quanti mezzi ci sono? Mezzi, persone, turni, ecco, però mica, se no pare che sia un'invasione continua, perché non si risolve la questione di decine di persone, ecco questo, ecco. Così. Ecco, preghiamo anche oggi anche per queste situazioni.